Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Maria. Buonasera in questo giorno così solenne che è quello dedicato a San Giuseppe. Buonasera in questo atteggiamento anche che contraddistingue San Giuseppe, che è un padre della fede, è il padre un po' di tutti noi, è il padre della Chiesa. Ed è molto bello che in ogni Eucaristia ricordiamo proprio lui, anche San Giuseppe, dopo la Vergine Maria, perché effettivamente San Giuseppe, se ci pensiamo bene, non è solamente una persona singolare, storica, ma poi per noi credenti diventa quasi una persona collettiva, cioè tutti noi credenti troviamo un tratto di San Giuseppe o prima o dopo, durante la nostra vita, e a volte più di un tratto, no? Ecco, allora volevo leggere con voi un Vangelo, perché proprio il Vangelo ci darà l'atmosfera entro la quale ci muoveremo in questa catechesi, che vuole essere una catechesi sulla parola di Dio, ma una catechesi anche dedicata, diciamo così, a San Giuseppe, ispirata da San Giuseppe. Oggi mi sembra che tutti siamo un po' riconoscenti a questo grande santo che è rimasto nel silenzio e timidamente vogliamo dedicare qualche parola a lui, perché ne siamo tutti un po' così incapaci, forse non siamo degni, ma la fede a volte ci rende audaci. E allora questa sera insieme con voi vorremmo guardare la fede, la nostra fede, da questo punto di vista così bello che è il cuore di San Giuseppe, che è la sua anima. E leggo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 2, versetti 19-23. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Ecco, amici, carissimi amici, sapete che questo Vangelo è il Vangelo che segue subito dopo, no? Il Vangelo di Matteo, l'adorazione dei magi. I magi sono arrivati a Betlemme, hanno fatto la loro reverenza, si sono prostrati, hanno riconosciuto il bambino e, come ci dice l'Evangelista, quando sono arrivati hanno visto questa stella che li aveva preceduti fin dall'inizio del loro cammino, poi non l'hanno vista più, poi l'hanno vista proprio sopra, diciamo così, sopra Gesù, sopra la grotta. Una grande gioia, dice l'Evangelista, sorprese il cuore di questi adoratori, di questi uomini in ricerca di Dio, una grande gioia. Quindi questa gioia, quando hanno visto Gesù bambino, l'hanno comunicata a Maria e a Giuseppe. Immaginatevi che momento di gioia, no? Perché comunque Giuseppe e Maria non hanno avuto tregua, poverini. Erano felici sicuramente, ma vedere i magi che arrivano da lontano, prima i pastori, poi i pastori, vi rendete conto, i pastori che vanno davanti a Maria, al bambino, a Giuseppe, questi uomini un po' rozzi, uomini che, dai quali tu non ti saresti aspettato sicuramente un versetto in prosa, no? Invece i propri pastori, cantano l'amore di Dio, i cantori, cioè entrano nel mistero di Dio, sono loro. Quindi sono stupiti Maria e Giuseppe, no? Perché? Perché appunto persone da cui non ti saresti aspettato un linguaggio religioso invece narrano la gloria di Dio come i cieli, come il firmamento. Ebbene, tutte queste cose stavano capitando e poi arrivano i magi si prostrano. E quindi io mi immagino, no, il cuore di Maria, il cuore di Giuseppe che si risolleva. Poverini, erano stati presi da un lungo viaggio scomodo, non sappiamo sull'asinello o non, comunque un viaggio scomodo, le doglie del parto arrivano all'improvviso, tanta confusione, tanta gente, nessuna intimità, camminano proprio come due migranti, sono in mezzo a tanti altri migranti, vanno da un punto all'altro, da un paese all'altro. Vanno a farsi censire, quindi c'è un comando divino, c'è un comando divino che è nascosto dal comando storico, cioè si muovono. Cosa ha fatto Dio in queste due, in questi due uomini così belli, Maria e Giuseppe? Li ha messi in movimento. La fede mette in movimento. La prima cosa che mi colpisce è che la fede mette in movimento. Ma oggi vorrei proprio fermarmi sul fatto che subito dopo la venuta dei magi, comunque, sappiamo che un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe, no? Lo abbiamo sentito poco tempo, l'abbiamo visto poco tempo fa, poco prima del Vangelo che abbiamo letto oggi. Qui, il testo ci dice: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. E invece, subito dopo la venuta dei magi, sempre l'angelo aveva detto di prendere con sé Maria e il bambino e andare in Egitto. Ora invece noi abbiamo letto il Vangelo nel quale l'angelo dice sempre, per la seconda volta, alzati, alzati, prendi con te il bambino. Prima, dopo la venuta dei magi, la prima volta che ha sentito questo, alzati, prendi il bambino, vai in Egitto perché Erode vuole uccidere Gesù. Vuole uccidere tuo figlio, Erode vuole uccidere Gesù. È interessante. Allora, dopo quella gioia, quella gioia degli angeli, quella gioia della visita di persone importanti come i magi, subito di notte ecco l'annuncio dell'angelo, no? Ed è un po' come è stato detto, alcuni studiosi hanno detto, è l'impronta della croce, no? Subito. Quella gioia così bella viene subito segnata, no? C'è qualcosa che può rovinare questa gioia, c'è qualcosa che comunque potrebbe rubare questa gioia. Va in Egitto perché Erode lo vuole uccidere. E allora il nostro Vangelo oggi inizia proprio qui. Ed è bello perché inizia senza sapere quello che ha fatto in Egitto, quanti anni è stato in Egitto. Quindi lui non si sa il tempo che è stato in Egitto, noi non sappiamo quello che ha fatto in Egitto, ma sicuramente Giuseppe, comunque, siccome si era fidato così tanto di Dio, poi una volta che stava in Egitto avrà fatto il padre, avrà fatto il marito, cosa avrà fatto secondo voi? Avrà cercato di dare un contegno, una completa dignità a Maria. A Gesù avrà lavorato con le sue mani, si sarà dato da fare. Papa Francesco dicendo, guardando questo aspetto di Giuseppe, no, dice che lui aveva un coraggio creativo e aggiunge creativo perché lui si fida talmente tanto di Dio che fa delle cose che sembrano creative, no? Lui va a destra, a sinistra, si muove, non è uno che sta lì a pensare che farò, che non farò, che farò, che non farò, domani mi potrebbe succedere questo, domani no, lui si fida, questa fiducia è grandissima in Dio, è creativo, è un coraggio creativo, non è un coraggio che azzardo. È un coraggio creativo, si fida ed è bello sapere allora, anche se non lo sappiamo, ma sarebbe bello che noi ci fermiamo un po' di più a pensare cosa avrà fatto. Certo, i Vangeli apocrifi ne parlano, però fermiamoci un pochettino anche a quell'aspetto creativo della nostra fede. Cosa avrà fatto Giuseppe una volta in Egitto? Come avrà vissuto le sue giornate? Come avrà raccontato a Maria anche la sua paura? Come avrà raccontato a Maria anche la sua inquietudine? Come avrà raccontato anche la sua ferma speranza che il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, non lo avrebbe abbandonato. Sarebbe bello immaginarsi le sere nelle quali, durante le quali Giuseppe, Maria e Gesù, che ascoltava con gli occhietti sicuramente brillanti, furbi, ascoltavano i racconti del padre Giuseppe e Maria, che raccontavano la storia di Israele. Mi immagino ascoltare da loro il racconto della fedeltà di Dio nella storia di Israele. Loro due in Egitto, che avranno raccontato anche quel pellegrinaggio fatto dal figlio del patriarca Giacobbe, Giuseppe, anche lui Giuseppe, quel Giuseppe che con i fratelli era andato in Egitto, quel Giuseppe che è tipo di Gesù. Mi immagino allora che in Egitto Giuseppe e Maria abbiano ripercorso le pagine dell'Antico Testamento, abbiano ripercorso i segni prodigiosi della parola di Dio, abbiano ripercorso quelle tappe, abbiano fatto memoriale di come Dio ha salvato il popolo eletto. Ecco, ma di nuovo arriva un momento importante e sembra che sia un momento simile al primo, quando dalla Giudea sono dovuti venire in Egitto. Ora è il contrario, ora dopo aver ritrovato un certo equilibrio, una certa stabilità, di nuovo arriva l'angelo. Cosa dice? In quel tempo morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Anche prima, il primo annuncio, diciamo, si diceva: prendi con te il bambino e sua madre. Vorrei fermarmi su questa presentazione dell'angelo. Prendi con te, prendere, prendi. Prendi con te il bambino e Maria, sua madre. È interessante perché l'angelo gli dice innanzitutto alzati, cioè è un verbo che denota appunto una rapidità, un cambiamento repentino, cioè è qualcosa che quell'alzarsi non è tanto il frutto di una volontà, ma è quasi un comando creativo. È quasi un comando creativo, sì, è quasi un alzarsi attraverso una dimensione nuova, cioè è un agire che parte non solo dalla volontà di Giuseppe, ma è una vita che gli viene data. Alzati, è una vita, è un ascolto profondo che gli permette di sentire che si può fare. Alzati, cioè credi all'amore che ti ha chiamato sempre. Alzati, cioè non dubitare, non devi ragionare, Giuseppe. Alzati, muoviti, prendi con te Maria e il bambino Gesù. Vorrei fermarmi con voi un attimo a considerare proprio questo aspetto della vita di Giuseppe. Per due volte, prima dalla Giudea in Egitto, adesso dall'Egitto di nuovo lui deve tornare nella terra di Israele perché sono morti i nemici del bambino. Prima lui si era alzato rapidamente, aveva preso il bambino, anche perché quando un padre sente: guarda che c'è un nemico di tuo figlio, vuole uccidere tuo figlio, voi capite che l'angelo ha toccato proprio il nervo, di Giuseppe. Come vuole uccidere mio figlio? Ecco, ora è morto. I nemici che volevano uccidere Gesù sono morti. Ora torna nella terra di Israele. Anche qui, poche parole, alzati. Prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Io non so se sia passato un tempo, non so se Gesù sia riuscito a dormire un pochettino, non so, la scrittura giustamente non ce ne parla, però sembra quasi che non sia passato neppure un tempo, sembra quasi che lui abbia fatto tutto subito, sembra proprio che lui abbia il cuore pronto, sembra proprio che lui avesse una preparazione remota, che tutta la vita, sembra quasi che Giuseppe tutta la vita sia stato pronto a quel gesto di alzarsi. Mi piace molto questo, che lui sia stato preparato da tutta la vita, ma non in maniera miracolistica, ma che lui è l'uomo che ha saputo ascoltare profondamente, che si è lasciato scavare dalla profondità dell'amore di Dio, in modo tanto che Dio potesse agire attraverso di lui senza nessuna fatica. Dio lo poteva muovere. Gesù è l'uomo che, Giuseppe è l'uomo che dentro di sé si è lasciato scavare dal mistero di Dio. San Paolo VI diceva che era l'ombra di Dio, cioè Giuseppe era l'ombra di Dio, vuol dire che nella Sacra Famiglia lui era l'ombra, era attaccato a Dio, era l'espressione di Dio, l'immediatezza e la presenza di Dio, proprio perché lui si è lasciato scavare dentro. Un uomo può alzarsi, può muoversi, può fare subito quello che gli dice l'angelo, perché dentro è già pronto. Giuseppe era già pronto, non che non gli fosse costato quindi, ma era già pronto. È bello il suo silenzio, allora è bello immaginarsi come Dio lo abbia preparato in tutta la vita, come lo abbia preparato. Non sappiamo nulla, ma sappiamo che lui si alza subito e prende Maria e Giuseppe, cioè, e qui c'è il secondo aspetto che mi colpisce tanto, no? Perché vedete, il comando non mette in luce le qualità di Giuseppe, non dice Giuseppe tu diventerai un uomo grande, no, no, prendi Maria e il bambino, prendi il bambino e sua madre e va nella terra di Israele, prendi il bambino e sua madre, va, la tua missione è prendere il bambino e sua madre va nella terra di Israele. Prima il contrario, ora fa di nuovo questo gesto. Vedete, se noi lo vogliamo guardare con la nostra sensibilità di oggi, ma qui manca proprio attenzione verso Giuseppe, mancherebbe attenzione da parte di Dio. Come mai non mette al centro la sua prontezza? Come mai una gratificazione? No, ancora una volta, no? Il progetto a cui è stato chiamato Giuseppe non è di Giuseppe, è di Dio. Questo non ci rifletteremo mai abbastanza, ma sta proprio qui il cuore, la bellezza, la grandezza di San Giuseppe. Lui lascia i suoi progetti e ne sposa uno completamente non suo, che diventerà suo. Lui lascia il suo progetto, carissimi amici. È questo che ci costa tanto. Come è costato ad Abramo slegare Isacco dal suo cuore un po' egoista e legarlo a Dio. E così adesso anche i suoi progetti. I progetti di Giuseppe sicuramente erano belli, ma sicuramente non potevano contemplare quello che Gesù aveva in mente. Quindi Giuseppe si è trovato ad essere disponibile, si è alzato perché era disponibile e ha preso su di sé il progetto di Dio. Di nuovo, quindi è la seconda, la terza volta che gli appare l'angelo e di nuovo l'angelo ricorda a Giuseppe che lui è dentro un progetto che non è il suo. Questo progetto si manifesta in modo particolare tra il bambino e Maria. Lui deve custodire, lui deve vivere e deve curare, deve amare profondamente questo mistero dell'incarnazione. Lui è la persona scelta, è scelta fra tutti per questo. E come l'ha scelto Dio? Pensate, che uomo ha scelto? Poteva scegliere, no? Dio ha scelto Giuseppe per essere il custode del mistero grandissimo dell'incarnazione. Non ha scelto un uomo con una grande eloquenza o oratoria, non ha scelto neppure un uomo conosciuto da molti, ma ha scelto un uomo preparato nel cuore, preparato nel silenzio, preparato nelle lunghe notti. Un uomo dal sapore biblico ha scelto un uomo pronto, un uomo desto, un uomo vigile che si muove subito. Ma che bello il suo cuore! Come l'avrà preparato Dio veramente? Come sarà stato? Ma vi immaginate anche la bellezza di un attimo? Proviamo ad immaginarci e a sognare anche un po', perché non è vietato. Proviamo ad immaginarci la bellezza della vita di Gesù con Giuseppe, la bellezza della vita di Maria con Giuseppe. Giustamente si dice sempre, è giusto, non lo metto in dubbio, Giustamente si dice sempre che grande fortuna, che gioia per Giuseppe stare vicino all'Immacolata Concezione, alla Madre di Gesù, giustamente qualcosa di meraviglioso. Ma perché non possiamo dire anche il contrario? Io penso che si possa dire e penso che ne gioverebbe tutta la fede cristiana cattolica. Ma che bello anche per Maria, ma che gioia per Gesù, ma che gioia per la più bella dei figli dell'uomo, Maria, ma che gioia stare vicino a un uomo come Giuseppe, che gioia vederlo mite, che gioia vederlo anche un po' tormentato, poi subito rimettersi in sesto con la fede, che gioia da parte di Maria vedere quell'uomo che il padre aveva scelto per la sua missione unica. Che bellezza quindi rifulge anche sul volto di Maria quando lei è accanto a Giuseppe. Che bello anche, che incoraggiamento per Maria avere un uomo così vicino. Capite, non è un uomo di serie B, non è un uomo messo lì tanto per un compito. No, è proprio lui, l'uomo scelto di Dio, è la bellezza di Dio, è l'ombra di Dio, è una conferma silenziosa per Maria che Dio ha fatto tutto dall'eternità, è la conferma, è il tratto di Dio per Maria, è l'ombra di Dio per Maria, è la custodia di Dio per Maria, è il mantello di Dio per Maria, è il vincastro di Dio per Maria, è la bellezza della fedeltà di Dio per Maria. Giuseppe è la bellezza della fedeltà. Quindi oggi, che è la sua festa, noi vogliamo dire grazie, magnifichiamo Dio per la bellezza di Giuseppe. Ed è bello allora vedere il volto di Dio attraverso questo grande santo. È bello vedere come lui si è alzato subito. È bello, immaginatevi, no? Immaginatevi la sofferenza di Maria se accanto a lei ci fosse stato un uomo dubbioso, se accanto a lei ci fosse stato un uomo che gli avrebbe fatto pesare, no? Le difficoltà della traversata, la difficoltà di questo peregrinare. Ci immaginiamo invece che i cuori di Maria e di Giuseppe siano concordi, perché Giuseppe era concorde al cuore del padre e quindi lui si è alzato, ha preso, capite? Con molta umiltà ha preso Maria, ha preso Gesù. Non ha voluto dire, cioè, lui si è sentito quindi a servizio di quel progetto, di quel mistero d'amore che lo aveva coinvolto così visceralmente. Quindi lui si alza perché è al servizio di Dio, è al cospetto di Dio, senza dire troppe parole si alza. Non ci dice altro il Vangelo, non ci dice che cosa abbia pensato, e ci dice che si è alzato subito, si è alzato, è come se fosse un verbo di resurrezione, si alza subito, non entra in una dimensione nuova, si mette, è pronto, è reattivo alla vita, cammina, deve compiere una missione, deve tornare in Israele, deve tornare lì da dove è partito, perché non ci sono più, non c'è più il pericolo, perché non c'è più Erode. Egli si alza, dice l'Evangelista, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Anche qui che bellezza, che tenerezza, poche parole, no, si alza subito, fa subito quello che gli dice Dio attraverso l'angelo. E qui siamo rimasti colpiti ancora una volta. Non era il suo progetto, poteva ancora lamentarsi, non era il suo progetto, era un progetto che lui non si aspettava. E qui allora, carissimi amici, permettetemi ancora una volta, forse fino al punto di stancarvi, ma che bello quando noi sposiamo il progetto di Dio, ma che gioia, che difficoltà subito, ma che gioia quando noi facciamo la sua volontà e non la nostra, che ricchezza, che profondità, che bellezza, come ti lascia il cuore sereno, come quando tu non fai la tua volontà, ma fai la volontà di Dio. E allora quella volontà di Dio poi ti diventa la storia della tua vita. La volontà di Dio ti diventa allora l'orizzonte. E allora sei pronto, ti muovi, ti alzi. Dio ti parla, Dio ti può parlare. Forse non è corretto teologicamente, non lo so, ma penso anche che la capacità di ricevere dei sogni, delle visioni, dei tocchi da parte di Dio dipenda molto da questo aver accettato da Dio la sua volontà, aver accettato il suo progetto, non il tuo. Credo che quando Dio trovi e trova in un'anima, in te, in noi, quando Dio trova in un'anima questa disponibilità, quando Dio trova in un'anima questa semplicità, questa accoglienza profonda, può comunicargli attraverso mille segni la sua volontà. Basta un tocco, un cenno, un minimo cenno. E invece quando siamo pieni di noi stessi, a Dio non basta nemmeno un arcangelo per parlarci, perché siamo pesanti, siamo attaccati a noi stessi. Allora Dio non gli basta un sogno, sinceramente, ci vuole un cannone, ma non gli basta nemmeno un cannone. Perché? Perché noi non abbiamo l'anima sintonizzata nella volontà di Dio. È bello allora quando basta un cenno, un sogno, subito è bello. Chissà se il Signore ci aiuterà in questo. Certo, Lui lo vuole. Lui vuole che la nostra fede sia illuminata da quella di Giuseppe. Lui vuole che noi ci fidiamo. Lui desidera che noi ci alziamo quando ci chiede una cosa e ci muoviamo. Poi ragioniamo, ma prima alziamoci. Dopo ragioniamo, prima alziamoci. Poi avremo il tempo di ragionare. Ma intanto è bello quando Dio ti parla e muoviti. È bello muoversi, è bello prendere la propria vocazione, e la vocazione di Giuseppe era il bambino e Maria, e andare dove lui ci chiede. Grazie, Signore, per questa docilità di Giuseppe, che non è debolezza, tutt'altro, è coraggio creativo, è accoglienza fedele. Ecco, credo, vorrei chiedere un attimo alla regia di prendere una piccola pausa, prendo una piccola pausa, poi ricominciamo subito dopo, e quindi a risentirci fra qualche minuto. Eccoci, carissimi amici, ripensiamo ancora a quello che abbiamo detto, stiamo commentando quel passo del Vangelo di Matteo 2, 19 e 23, appunto di Giuseppe che viene destato nel sogno appunto da un sogno fatto, un angelo che gli parla, gli dice: alzati Giuseppe, destati, svegliati, prendi il bambino e sua madre, va nella terra di Israele. Il testo dice che egli si alzò immediatamente, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Io credo che per prendere Gesù e sua madre comunque bisogna alzarsi, ma questo è anche un gioco di parole. Per accogliere Gesù e accogliere Maria bisogna essere alzati, cioè bisogna non dormire, bisogna essere desti, leggeri appunto nel cuore, perché non ci rendiamo conto anche a volte della grazia. Io penso che questo gesto di alzarsi potrebbe ripetersi nella nostra vita tante volte. Questo gesto di alzarsi, di prendere Gesù e Maria, io penso che Dio ce lo fa rivivere un po', certo, non come Giuseppe, ma anche noi a volte. Il mistero che ci viene incontro, per esempio, nell'Eucaristia, nell'ascolto della parola, in certi momenti della famiglia, è come se anche tu, alla stessa stregua di Giuseppe, devi alzarti nella vita, cioè devi andare a prendere Maria, prendere Gesù nella grazia della tua vita familiare. Anche tu devi prendere Giuseppe, anche tu devi prendere Maria, devi prendere Gesù. A volte mi sembra che Dio ci chieda durante la nostra vita la stessa cosa che ha chiesto a Giuseppe di notte. A volte anche noi viviamo di notte, anche noi a volte siamo un po' inquieti, turbati. Allora l'angelo può chiederci, può dirci dove andare. Alzati, va dove? Va nella terra di Israele. Prendi con te Maria e Gesù, custodisci la fede. Quante volte Dio ci dice di custodire la fede, di camminare, camminare, camminare. Ed è bello allora che Giuseppe cammina, si fida, accoglie questo progetto. Il progetto è sua madre e il bambino, lo accoglie, va. Ma pensate quanta strada ha fatto fare a Giuseppe l'accoglienza di Maria e di Gesù. Pensate come ha stravolto la vita di quest'uomo. Quest'uomo, accogliendo, prendendo Maria e Gesù, vede cambiare tutta la sua vita. Quest'uomo segue il mistero dell'incarnazione, quest'uomo si lascia plasmare, performare, si lascia guidare come una stella da Gesù e di Maria. E lui è docile, è pronto. Dio lo ha preparato. Per Maria, Giuseppe, abbiamo detto, è l'ombra di Dio, come diceva San Paolo VI. Per Maria, Giuseppe è la delicatezza, è la gioia, è la forza, è la costanza, la perseveranza, è il dono di Dio per eccellenza. E Giuseppe sa che lui non può dire questo progetto l'ha pensato lui per primo, ma gliel'ha dato un altro. Lui ha preso questo progetto. Il progetto di Dio è diventato il progetto di Giuseppe. Giuseppe è pronto, non pensa più a se stesso, pensa a questo progetto e grazie a questa docilità Dio gli può affidare appunto il mistero, gli può affidare la Madonna, gli può affidare Gesù. È interessante quello che dice nella lettera agli Ebrei, qui possiamo capire, no? Che fede aveva Giuseppe, no? La lettera agli Ebrei dice la fede è fondamento di ciò che si spera, è prova di ciò che non si vede, è fondamento di ciò che si spera. Cosa sperava Giuseppe? La gloria di Dio, sperava la fedeltà di Dio e questo sperava nelle promesse dei suoi padri, lui sperava nelle promesse fatte da parte di Dio ad Abramo, Isacco, a Giacobbe, sperava, è questo che sperava, sapeva che Dio era fedele, era stato fedele, sarà fedele e perciò Giuseppe ha sperato, i suoi padri non avevano visto la promessa realizzata, ora lui vede Gesù, lui ha Gesù tra le mani, è lui il compimento di quelle promesse, quindi la fede è fondamento di ciò che si spera ed è prova di ciò che non si vede. È anche la prova, però, questa fede ormai nel progetto di Dio, questa fede nel progetto di Dio lo porta anche a, cioè, diventa anche la prova di ciò che non si vede. Allora, la fede è il fondamento di ciò che si spera, quindi la fede diventa il fondamento di quelle cose che ci hanno lasciato i nostri avi. Ma è così anche per noi, la fede è il fondamento, quindi che cos'è che ci unisce alla fede di quelli che ci hanno preceduto? È la fede che ci unisce alla vita di quelli che ci hanno preceduto, no? Ma è anche la prova di ciò che non si vede, quindi come Giuseppe, anche per noi questa fede è la prova di quello che non si vede. Quando Dio ci chiede una cosa nella vita, come a Giuseppe, ci chiede di credere in quello che non si vede, perché se noi non ci chiede di credere in quello che si vede. Carissimi amici, riguardo tutto, il lavoro, gli affetti, l'amore, la salute, Dio non ci chiede di credere a quello che si vede, non c'è bisogno, ma la fede serve a credere, è la prova di ciò che non, è la prova. Pensate che bellezza, è la prova di ciò che non si vede. Quindi Maria e Gesù, avendo Giuseppe vicino, avevano la prova. Guardate che non è una cosa da poco, ma anche Maria era la prova di ciò che non si vede. Ma anche Giuseppe era la prova di ciò che non si vede. Quanto è bello quindi nella Chiesa camminare insieme, avere fede. La fede è la prova di ciò che non si vede. Una fede, se tu hai la fede, se tu hai la fede, tu sei la prova di ciò che tutti noi crediamo. Tu hai la prova, tu diventi la prova. Giuseppe era la prova di ciò che non si vedeva. Ma se ne era reso conto Giuseppe, secondo voi? No, io credo che la fede di Giuseppe, come la fede dei santi, era semplice. Loro non pensavano di essere santi. E Giuseppe non pensava di essere santo. Lui era la prova di ciò che non si vede, perché aveva quella fede lì. La fede è la prova di ciò che non si vede. È il fondamento delle cose che si sperano, la fede dei padri. Ma ora è anche la prova, quindi lui aveva la prova, è diventato la prova di ciò che non si vede. Quindi pensate che delicatezza che Gesù ha che Dio ha messo accanto a Maria e a Gesù, un uomo come Giuseppe, un uomo che sa comunicare le cose che non si vedono e è la prova delle cose che non si vedono, è la prova, perché è la fede. Quindi la fede diventa la prova. Qualche volta si dice desidero un segno di Dio, ma il segno più grande è che noi crediamo. È la fede, la prova delle cose che non si vedono. La fede, la fiducia. Quando tu credi, quando tu hai fiducia, anche se non le vedi le cose ancora, ma tu ti fidi di Dio perché Dio ti ha parlato come Giuseppe, ti ha parlato nel sonno, tu ti alzi. Ecco, quando tu ti alzi come Giuseppe e prendi Gesù. E Maria, quando tu ti alzi con la tua umanità e accogli il mistero di Dio, se sei sposato, qualsiasi cosa tu sei, insomma, quando tu accogli il mistero di Dio che ti comunica Dio e ti alzi docilmente e cammini nell'ombra della vita, cammini nell'ombra, come dice anche il libro del Siracide, no? Che parlando di Mosè, parlando dei padri, no? Si dice appunto che è come ne nella nebbia, ecco, Giuseppe in fondo è come se si sia mosso un po', nella nebbia, ecco, lo fece entrare nella nube oscura, si parla di Mosè, ma si usa nella lettura che abbiamo nella messa per San Giuseppe. Gli fece udire, dice il libro di Siracide, la sua voce, lo fece entrare nella nube oscura, gli diede faccia a faccia i comandamenti. Ecco, Giuseppe con la sua fede ha camminato nella nube oscura, un uomo mite che ha camminato in questa nube oscura, perché la fede, come dice San Giovanni della Croce, a volte si vive dentro una nube oscura, è una luce dentro l'oscurità. E così Giuseppe è diventato la prova delle cose che non si vedono. Non è un gioco di parole, ma è proprio vero. Noi non vediamo, Giuseppe non poteva garantire con la sua persona che non poteva dire quello che sarebbe successo dopo, ma è bello questo. Non poteva dire che, certamente non poteva dire come sarebbe finita la vicenda di Gesù, però con quella fede che ha avuto in Dio, che gli ha consegnato Maria e Gesù, avendo questa fede nel disegno del Padre Eterno, questo è interessante per noi, è interessantissimo per noi, avendo questa fede nel disegno che Dio Padre ha per te concretamente, per me, sapete cosa succede? Che tu, proprio tu, diventi la prova delle cose che non si vedono. Quando tu accogli il disegno di Dio nella tua vita, quando tu riaccetti il disegno di Dio dentro la tua vita concreta, e vi ripeto, qui non so qual è la vita di voi che state ascoltando, ma quando tu accetti il disegno di Dio dentro la tua vita concreta, è come se tu facessi quello che ha fatto Giuseppe, accogli Maria e sua madre e ti metti in cammino verso Israele o verso l'Egitto, ti metti in cammino, ascolti, che succede? Siccome hai ascoltato un comando, pur non vedendo, fidandoti di Dio, che succede attorno a te in quel momento, allora? Siccome tu hai accettato di camminare pur senza vedere, solamente appoggiandoti sulla fede nel Padre eterno, tu diventi la prova delle cose che non si vedono. Tu allora diventi, non ti rendi conto forse, no? Ma quando tu incontri un uomo che ha fede, una donna che ha fede, tu non ti rendi conto, ma è come se dicessi: ecco, io so dove devo andare, questo voglio fare. Io voglio vivere così, perché è la prova. E per questo tante volte si diceva, no? Si dice quando non c'è un santo, quando non c'è un uomo di fede, è come se tutta un po' una generazione cade nel buio. Certo, perché se non c'è un uomo che crede così, se non c'è una donna che crede così, è chiaro che tutta la generazione attorno a quell'uomo, attorno a te, tutto cala nel buio. È chiaro, è quest'uomo di fede concreto, è questa donna di fede concreta che cosa fa? Diventa la prova di quello che tu tenti a volte timidamente di credere. Ma se tu non trovi una persona concreta che nella sua semplicità, nella sua mitezza, nella sua profondità ha accolto il progetto di Dio, allora quello che Dio chiede a te, anche per te, diventa impossibile perché non hai la prova, non hai la prova. E quella prova è la fede, ma la fede incarnata in un uomo, in una donna. La fede incarnata in San Francesco d'Assisi, in Sant'Agostino, in San Domenico, quante persone hanno aiutato. Quando questa fede viene così incarnata, tu è come se fossi la prova per gli altri uomini. La prova che Dio esiste, che Dio è veritiero, che Dio è fedele. Allora, carissimi amici, io mi fermo qui, chiedendo a San Giuseppe di darci a tutti questa fede, di aiutarci a vivere questa fede con quella docilità, con quel coraggio creativo attraverso il quale l'ha vissuta lui. Perché se questa fede ci viene comunicata, allora questi nostri piccoli mondi che viviamo diventano mondi più luminosi, perché senza accorgercene io e te diventiamo la prova delle cose che non si vedono, diventiamo una luce, diventiamo una benedizione come Maria, appunto come Giuseppe, e quindi il nostro cammino di fede ha bisogno della fede di Giuseppe. Lo ringraziamo molto. Adesso io mi metto in ascolto. Se qualcuno di voi vuole farmi qualche domanda inerente alla catechesi, lo ascolto volentieri.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera padre, l'ho ascoltata con tanto entusiasmo, Volevo dirle della mia fede.
Sì, dimmi.
Da quando ero piccola, siccome
Sì.
sono rimasta orfana a 2 anni, e quando
Sì.
c'era qualche cosa in casa che non andava, io andavo su nella mia camera, che era poi quella di mia mamma, e mi inginocchiavo davanti il quadro di Gesù, Giuseppe e Maria e
Sì.
pregavo. E questa è una mia testimonianza, la fede non mi ha mai abbandonato,
Certo.
sono sempre andata avanti
Sì.
così.
Sì, io ti ringrazio molto per questo. Nella tua semplicità ci hai detto quello che noi abbiamo detto con tante parole, no? Non si sa, crescendo ci accorgiamo proprio della bellezza della fede, della sua semplicità, della sua profondità. La fede è veramente prova, fondamento delle cose che si sperano, fondamento stabile e prova di quelle che non si vedono, è vero, è la terapia alla disperazione, davvero. Lo dico con profonda tenerezza e anche, ma non saprei vedere nessun altro rimedio ai mali di oggi se non questa fede semplice e profonda. Perché senza la fede, appunto, le cose che non si vedono ci impressionano e non si ha più quella tenerezza, non si ha più quel senso che cerchiamo sempre. Grazie per la tua testimonianza. Chissà quante persone ascoltandoti avranno sentito, no, ma così ho fatto anch'io nella mia vita, così in quel momento lì ho continuato a pregare. Ecco, grazie, grazie della tua testimonianza.
Pronto? Buonasera.
Buonasera.
Allora, io mi stavo chiedendo oggi, nel mondo
Sì.
contemporaneo che è, diciamo,
Qual è il suo
con
nome?
questo
Scusi,
social,
scusi, qual è il suo nome? Franco, sì.
Franco. Oggi,
Sì.
diciamo, con tutti questi tablet, telefonini, che io ogni volta che salgo in metropolitana, io vivo a Milano, ogni volta che salgo in metropolitana vedo tutti buttati su questi benedetti telefonini. È come se tutto il resto non esistesse. E allora io mi domando, ma come si può trasmettere la fede in questo momento, nel momento, questa vita, nel momento contemporaneo, dove vedo che il tutto è effimero, dove tutti guardano ma tutti non ascoltano?
Sì. Beh, ci vorrebbe. Grazie Franco, grazie per questa domanda molto interessante. Adesso cerchiamo però di farla rientrare dentro la catechesi che abbiamo fatto su San Giuseppe, sulla sua fede, su questa fede che appunto si. Ma tu immaginati Franco, ma in quel momento lì, le persone che stavano nella carovana, le persone che hanno visto Giuseppe, comunque, tu pensi che abbiano capito molto della fede di Giuseppe, di Maria, di Gesù? Beh, immagini sì, avranno capito, l'hanno cercato, ma io penso che gran parte delle persone che stavano nella carovana, per esempio, quando loro stavano andando a Betlemme, io penso che gran parte delle persone non hanno capito molto della loro fede. Che significa questo? Che allora la fede non si vede? No, la fede si vede, produce sempre un effetto, però a volte possiamo trovare anche lungo il corso della vita persone che non sono disposte a vedere, ad ascoltare. E quello che tu hai citato, no? Questa, non lo so se si può chiamare distrazione dell'uomo contemporaneo, non mi permetto di dare un giudizio su un fenomeno così complesso, no? Sul fatto che qualcuno ha chiamato l'uomo vides, l'uomo che sta sempre attaccato a questo cellulare, che guarda, guarda, e che forse non riesce ad andare in profondità. Ecco, forse questo è il problema, forse non riesce ad andare in profondità. Allora tu ti domandi come la fede riuscirà ad entrare nel cuore di queste generazioni, come riuscirà la fede? Io credo che no, dobbiamo preoccuparci, ma non angosciarci, Franco. Allora ritorno ancora per l'ennesima volta a dirti, aprirti forse una strada. La strada è questa. Tu fidati nella tua famiglia, nella tua storia, non ti neppure lasciar troppo distrarre da quello che vedi attorno a te. tu fidati e nel tuo cuore pensa che se Dio ti ha chiamato in questo tempo della tua vita a vivere a Milano, in questa città così convulsa, dove sembra che tutto sia un po' lontano dalla fede, ecco la tua fede, allora cosa deve dire Franco? No, io mi fido. Allora se tu, Dio, mi hai detto di alzarmi questa mattina, andare a lavorare, tornare al lavoro, allora vuol dire che le promesse che hai fatto ai miei padri, che si sono realizzate in Gesù, si realizzeranno anche in questa povera vita che è diventata, Signore, quello che tu mi comandi di fare. Quindi questa povera vita, Franco, quando tu fai, ti alzi la mattina e fai quelle cose che fai per obbedienza, è come sei come Giuseppe che si alza perché? Perché il Signore gli ha detto: prendi Maria e suo figlio. Quindi ogni volta che tu fai, vivi la tua vita, devi preoccuparti di ascoltare questa voce di Dio che ti dice: tu va, perché se tu accogli la fede così, Franco, tu diventi come la fede, diventi la prova delle cose che non si vedono. Quindi vuol dire allora che quello che non si vede comunque in te diventa la prova. E allora permettimi, Franco, di dire una cosa a te, ma la dico anche a me e non solo ai fratelli, ma la voglio dire anche a me. Credere che Dio si serva di noi, sapete che la difficoltà più grande è siamo noi stessi, perché spesso noi non ci crediamo. Siamo disposti a credere che Dio risuscita i morti, che Dio fa miracoli dappertutto, magari ci piace queste cose così grandi, no, belle, ma credere che Dio attraverso di te, questa fede così normale, può dare un senso a tanti altri, questo non ci crediamo. Eppure è proprio qui la fede, capite? Qui ci vuole la fede nel pensare che questa vita normale, dove oggi non ho risuscitato nessuno, non ho visto neppure tante persone, non ho parlato di Dio a tante persone, credere che questo tuo compito fatto con amore per obbedienza a Dio può diventare la prova delle cose che non si vedono, quindi illuminare la vita di questo mondo, di questa città di Milano, ci vuole una grande fede. È vero, Franco, che ci vuole una grande fede. Io credo che questa è la grande fede anche di Giuseppe, perché io potrei dire: ma non mi fa fare niente di eccezionale, signore, io vado a lavorare, ma vedo tutte queste persone con i tablet che si allontanano da te. Ma Dio potrebbe dirti, Franco, ma chi te l'ha detto che io non sto facendo niente? E chi te l'ha detto che proprio la tua vita, se è obbediente, non ti venda la prova per loro? Chi te l'ha detto che questa vita semplice non può diventare l'epifania dell'amore di Dio, della sua salvezza per tutto il mondo? Ma scusate, ma Giuseppe che cosa poteva pensare? Non era, lui aveva preso il progetto di Dio, ma pensate, non poteva nemmeno dire: adesso faccio questo, faccio quell'altro. Niente, camminava dietro a Maria e a Gesù e ascoltava e ascoltava. E si fidava. E così mi sembra che oggi io e te, Franco, e noi dobbiamo fidarci di quel compito che ci sembrerà piccolo, ma è tanto bello. Io sono qui e come Giuseppe prendo Maria e Gesù, cioè il mistero di Dio. E so che Dio me lo fa vivere dentro, e so che Dio me lo fa vivere nel volto, nelle relazioni, nella semplicità, e so che più io mi fido e più io stesso vengo trasformato e divento luce per gli altri. Grazie Franco, grazie della domanda.
Pronto?
Sì, buonasera, con chi parlo?
Buonasera, Giuseppe da Bitonto, provincia di
Bene,
Bari.
auguri
Ascoltato la tua
Giuseppe.
presenza, la ringrazio tantissimo. Ascoltato solo durante la fine la sua catechesi. Per me la fede è il Vangelo è la parola del Signore quotidiana. Sin dalla mattina, quando mi sveglio, leggere il Vangelo e, come diceva la grande Santa Teresa d'Avila, portare sin dalla mattina sino alla sera anche una sola parola del Vangelo. E tutto è luce, e tutto è gioia, ed è sempre Pasqua.
Sì, grazie Giuseppe, grazie. Hai detto, sì, hai detto che vivi di quella fede, no? Di quella fiducia che ti dà la parola, che ti dà il Vangelo. È così. Naturalmente la Pasqua è fatta anche di alcune striature di sangue, quindi la Pasqua è fatta anche della consegna, è fatta del tradimento, è fatta del dolore, però l'ultima parola è la resurrezione, quindi è vero. Quindi immaginiamoci il cuore di Giuseppe, no? Quindi le paure che ha vissuto, ma immaginiamoci come ha lavorato il Signore nel suo cuore. Quindi lui ha continuato a fidarsi sempre. E oggi, insomma, Giuseppe vuole confermare la fede di tutti voi che siete in ascolto, radioascoltatori di Radio Maria, e dirvi che è affidabile questo Dio. E lo vediamo proprio attraverso la figura di Giuseppe, che forse non ha fatto niente di eccezionale, se non appunto ha vissuto in modo eccezionale la sua vita, cioè nella fede, nella fiducia piena. Sappiamo pochissimo di lui, ma che cuore! Che coraggio, che silenzio profondo nel suo cuore. Quante persone abbraccia Giuseppe? Quanti si sentono capiti da Giuseppe? Penso tantissimi. Ecco, grazie.
Pronto, buonasera, sono Cristiano.
Buonasera, Cristiano.
E innanzitutto la volevo ringraziare delle sue parole bellissime che hanno trovato in me una grande risonanza e vorrei lasciare anche una testimonianza. E io ho cominciato da ragazzino, 10-11 anni, ho sentito sempre la voce di Dio nel mio cuore, ho cominciato a frequentare la messa e già sapevo quella che poteva essere la mia missione. Io ero orfano, mio fratello malato e non mi sono mai sentito solo. E,
Sì.
mi ha dato sempre la forza di andare avanti, non mi sono mai sentito male, pure in mezzo a tante difficoltà, e anzi più fortunato di tanti altri.
Sì, Cristiano, io ti ringrazio molto e penso che possiamo chiudere questo nostro incontro con queste tue parole perché non sono state cercate prima, ma la provvidenza ti ha mandato qui. Vedi, tu sei quello che dice la lettera agli ebrei, no? La fede è fondamento delle cose, è prova di quelle che si sperano, è fondamento di quelle che si credono, no? Cioè la fede, quando viene accolta, trasforma la persona in una luce, quindi tu non sei credibile perché ci hai raccontato delle cose, ma sei credibile perché le hai vissute nella tua vita. Quindi, allora, che cosa significa? Significa che se vogliamo essere come Gesù, appunto, come sta cercando di fare il cristiano, dobbiamo farle, cioè dobbiamo alzarci, muoverci e dopo si sente la bellezza perché Dio è fedele. Per poter sentire la bellezza che Dio è fedele, bisogna alzarsi come Giuseppe, bisogna muoversi, andare incontro alla sua parola, accogliere Gesù e Maria e muoversi. E allora tu senti che Dio è fedele e allora tu diventi una prova. Grazie, grazie a tutti voi che avete ascoltato, grazie a Radio Maria e ci lasciamo benedire da San Giuseppe, che è il patrono universale della Chiesa, quindi in modo speciale di Radio Maria e di tutti noi. E vi ringrazio e vi do l'appuntamento alla prossima occasione. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.